Posso, Presidente?
Sì, prego.
Grazie. E non so se ho perso solo io per qualche secondo l'intervento dell'assessore, però diciamo che nel complesso ho capito il senso del suo intervento, però per un po' di secondi mi era andata via l'audio, quindi probabilmente solo a me. Detto questo, sì, noi l'interrogazione l'abbiamo presentata il 9 di febbraio 2021 e di sicuro in quella data i due autovelox non c'erano. Poi, se è avvenuto qualche giorno dopo, ben venga, e di fatto credo che sia un intervento che fino a qualche anno fa non mi trovava in accordo, nel senso che il posizionamento di Autovelox poteva sembrare solo uno di quegli interventi per far fare cassa all'amministrazione comunale, qualunque amministrazione essa sia. Per cui anch'io ho sempre avuto un atteggiamento piuttosto freddo di fronte all'installazione di Autovelox. Però certo è che Autovelox fissi, come quelli posizionati nei due sensi di marcia, secchiano marecchia, diventano di sicuro un buon deterrente per far sì che la velocità all'interno del centro abitato venga ridotta. Anche perché ormai, se ci spostiamo o verso Sant'Arcangelo o verso Rimini, di quegli autovelox fissi ne incontriamo un bel po'. E tutti, non sapendo mai, credo che non siano tutti carichi tutti i giorni, però non sapendo mai quale carico, quello non è carico, per non rischiare, rallentiamo in maniera sostanziosa e sempre. Per cui, ripeto, quell'intervento di sicuro è un ottimo deterrente. È evidente che è stata ripristinata anche il rilevatore di velocità in località Carosello, e anche quello, vabbè, fa comprendere all'automobilista quando scende la velocità a cui sta andando, e quindi se vede velocità alte è tentato sicuramente nel ridurre la velocità. Non ho capito il passaggio sulla chiamata semaforica. Cioè, se non è possibile il semaforo a chiamata per l'attraversamento, se non è posizionato in prossimità di un incrocio, ecco, questo magari poi dopo l'assessore me lo ripete, perché lì ho perso un po' l'audio io, quindi non ho capito bene. E in ogni caso, credo che come amministrazione sia importante, in qualunque centro abitato esso sia, cercare di intervenire per mettere in sicurezza i pedoni. Quindi, per mettere in sicurezza i pedoni, bisogna partire da un progetto importante che preveda la realizzazione di marciapiedi e di tutte quelle che possono essere interventi per cercare di limitare la velocità. Quindi gli attraversamenti pedonali protetti, quindi il posizionamento di autovelox per limitare la velocità e tutti quegli accorgimenti che devono essere in accordo con i proprietari della strada e cercare di essere realizzati. È evidente che diventi importante, visto che parliamo di sicurezza pedonale, un progetto che parta da Nova Feltria e arrivi fino a Secchiano, addirittura fino a Ponte Santa Maria Maddalena, per mettere veramente in sicurezza i pedoni attraverso la realizzazione di marciapiedi. Marciapiedi che già in buona parte del paese di Secchiano ci sono. Nel tratto di Nova Feltria non ricordo in questi ultimi anni, lungo la 258, che siano stati fatti nuovi marciapiedi. È un lavoro, è un tentativo che secondo me va fatto. Mi rendo conto che i tratti che sono rimasti sono tratti difficili anche da dover gestire, però sicuramente partire con un progetto e cercare di realizzarlo per avere marciapiedi lungo tutta l'arteria della 258 diventa quanto mai importante. E quindi credo che questa interrogazione di sicuro e non sarà stata quella che ha fatto fare determinati interventi all'amministrazione, perché probabilmente anche il discorso dei due autovelox l'aveva già in previsione, tant'è vero che a pochi giorni di distanza dall'interrogazione si sono posizionati lungo la 258, quindi credo che era già una volontà di questa amministrazione. Però sicuramente essere da stimolo anche noi come minoranza su determinati argomenti può in certe situazioni rendere anche più efficiente quelle che sono le operazioni dell'amministrazione. Quindi credo che sia importante tenere sempre ben calda l'attenzione su determinate problematiche o che noi individuiamo direttamente o che ci vengono segnalate. Quindi credo che anche in questo caso questa interrogazione ha prodotto i risultati sperati, pur sapendo che non sono risultati definitivi, ma comunque già sono un buon passo in avanti, e su questo passo in avanti occorrerà lavorare continuamente attraverso progetti che tendano a mettere in sicurezza i nostri cittadini.
Allora,
Posso
per
dire?
essere chiari, posso? Pandolfi.
No, dopo se posso solo fare un piccolo commento.
Per essere chiari,
Sì.
i semafori a chiamata sono possibili. Gli intervalli con il semaforo sulla strada senza chiamata non sono possibili se non in prossimità di incroci. E a Secchiano nessun semaforo è in prossimità di incrocio, quindi è possibile solo la chiamata pedonale. Per essere chiari, circa 2 anni fa era stato richiesto di attivare il semaforo all'altezza di Chiari, dell'ex distributore Agip di Secchiano. L'avevamo attivato, la polizia stradale ce l'ha fatto spegnere, per, come dicevo prima, non è per il titolo 2 dell'articolo 1345 del codice della strada, che vieta di piazzare dei semafori se non ci sono incroci in prossimità. Per quanto riguarda i
Quello però è un
marciapiedi,
semaforo a velocità.
com'è?
Era un semaforo a velocità, cioè quello scattava il rosso se andavi oltre una certa velocità.
Per legge non si possono mettere neanche i semafori a velocità, ci deve essere un
No,
incrocio.
quelli non si possono mettere, certo.
Invece la chiamata pedonale è sempre possibile, semaforo a chiamata pedonale.
Ok,
Il problema della chiamata
perfetto.
pedonale è se è bruciato tutto il meccanismo. Corazzini si sta guardando, ma ha detto che sarà una spesa abbastanza sostanziosa rimetterli a posto. Comunque si sta guardando,
Okay.
sto aspettando anche lì un preventivo.
Perfetto.
Per quanto riguarda i
Bene.
marciapiedi, saremo attenti ad eventuali bandi che possano finanziare questi interventi. Però per il momento non
Ok.
abbiamo visto nulla.
Va bene, l'importante è avere sempre l'attenzione alta su queste cose.
Se posso soltanto fare un piccolo commento, dai, a queste due cose. Per quanto riguarda prendendo le ultime parole di Gabriele, del consigliere Berardi, ovviamente lo stimolo e il confronto su queste tematiche sono sempre ben accette e ben volute. Per quanto riguarda ovviamente sì, l'interrogazione di febbraio, sapete benissimo che anche un intervento come quello sugli autovelox ha dei tempi, no, di realizzazione, perché vuol dire volerlo fare, vuol dire reperire i finanziamenti, fare gli impegni di spesa e quant'altro, e quindi era già un progetto sul quale stavamo lavorando da tempo. Il fatto che li abbiamo voluti mettere all'interno del centro abitato significa effettivamente che non è nostra intenzione fare cassa, perché li avremmo messi altrimenti in altre localizzazioni, ma è proprio con lo scopo di far rallentare gli automobilisti all'interno del centro abitato. E io che percorro questa strada più di una volta al giorno, mi accorgo che effettivamente le macchine che mi precedono di fronte agli autovelox rallentano e in genere rispettano il limite di velocità. E quello dei marciapiedi è un altro tema importante, e fa piacere che su questo abbiamo la stessa posizione, la stessa idea, perché ad esempio riteniamo fondamentale e ci stiamo lavorando, e come ha detto l'assessore Pandolfi, stiamo cercando bandi e finanziamenti per realizzare quello che riteniamo un intervento importante di un marciapiede che vada dalla nuova rotonda, per dire Officina Gian Vasco, fino al cimitero. È un tratto, quello, molto importante, dove un marciapiede sarebbe veramente essenziale. Per quanto riguarda però il discorso della sicurezza stradale, ecco, una cosa che vi potevo dire è che abbiamo avuto la settimana scorsa sul tema della 258 della nuova viabilità un incontro tra tutti i sindaci dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia, Comune di Rimini, Presidente della Provincia di Rimini e Assessore regionale Corsini sul tema della nuova viabilità 258. C'è un impegno, sapete che abbiamo firmato questo protocollo d'intesa tutti quanti, e l'assessore si è preso l'impegno di organizzarci un incontro con ANAS per iniziare quindi a ragionare, perché l'idea è quella che ANAS dovrebbe diventare l'ente anche che progetta l'intervento, e appunto se vogliamo parlare di sicurezza ma al contempo di una strada più efficiente, più funzionale, per venire incontro alle esigenze delle imprese, dei cittadini tutti, e quindi un intervento che possa veramente essere un intervento di quelli che può ridare fiato a questo nostro territorio, contrastando lo spopolamento e quant'altro, è proprio quello di una viabilità nuova e migliore. Per cui in questo contesto sicuramente ci sono alcuni tratti, soprattutto quelli urbanizzati, che dovrebbero essere bypassati, ma questo farà parte di una progettualità che di cui ANAS dovrebbe farsi carico. Per quanto riguarda invece, tornando un pochino al discorso del fiume, io sto vedendo effettivamente uno spreco, secondo me, di soldi e di denaro con pennelli, con interventi ogni volta in urgenza o in emergenza, senza riuscire ad avere una visione invece sul fiume, col progetto di fiume, per intervenire in maniera decisa e strutturale su tutta l'asta fluviale, quindi a difesa degli argini, a difesa anche dei ponti, con tutto il sovralluvionato che vi è all'interno del fiume. Il fiume sembra essere ancora un tabù, e fino a quando non riusciremo, diciamo, a vincere queste resistenze, ad intervenire in maniera strutturale importante sul letto del fiume, ci troveremo ogni volta, ad ogni piena, eccetera, a fare il conto dei danni che questa ha provocato, e quindi a spendere centinaia e centinaia di migliaia di euro per interventi che si sarebbero potuti evitare con interventi invece più strutturali all'interno dell'asta fluviale. Questo è il mio pensiero, e spero che poi prima o poi nei tavoli istituzionali possa un attimino prevalere. Vediamo, era solo questo, ecco, grazie.
Ok, procediamo a questo punto. Sì. Procediamo all'analisi. Ah, ok, infatti avevo capito. Benissimo. Procediamo alla proposta numero 12, al punto 3, prevede la modifica dello statuto e definizione di patti parasociali della Montefeltro Servizi SRL per adeguamento alle disposizioni delle linee guida numero 7, delibera numero 951 del 2017 di ANAC e relativa approvazione. La proposta verrà illustrata dall'assessore Rinaldi.
28 novembre 2018, il nostro ente, in qualità di responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti, anche per conto degli altri comuni soci della Montefeltro Servizi, ha presentato domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che intendono operare affidamenti diretti in favore di organismi in-house. L'11 novembre 2020, l'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione, ANAC, ha notificato un preavviso di rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco per carenza di requisiti. In particolare, veniva contestata la non adeguatezza del comitato di controllo analogo, così come costituito presso la Montefeltro Servizi. Venivano di fatto effettuati controlli solo ex post e non uno specifico controllo anche dei comuni più piccoli. Considerando che il rigetto dell'iscrizione comporta l'impossibilità di operare mediante affidamenti diretti alla società in-house, abbiamo condiviso con la Montefeltro Servizi e con gli altri comuni soci, dopo aver consultato esperti del settore, la stesura di patti parasociali che fossero rispondenti a quanto richiesto da ANAC per il corretto svolgimento del controllo analogo congiunto. I patti parasociali che si allegano sotto la lettera B a questa delibera prevedono che i sindaci dei 7 comuni soci della Montefeltro Servizi svolgano direttamente o tramite persone da loro delegate l'attività di comando, direzione, coordinamento e supervisione analogo a quello esplicato sui propri servizi. Il controllo deve avvenire ex ante, cioè con una funzione di indirizzo, programmazione e di assegnazione di obiettivi, contestuale, con una funzione di verifica andamentale della gestione degli obiettivi e, se necessario, con l'individuazione di azioni correttive, ex post, esercitabile, ad esempio, in occasione dell'approvazione del bilancio, dando atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi sia da parte della società che dell'amministratore unico. La durata dei patti parasociali è pari a quella della società. La durata in carica dei componenti, se direttamente i sindaci, coincide con il loro mandato, mentre se è persona da loro delegata, è pari a 3 esercizi. Le deliberazioni del comitato di controllo analogo sono assunte a maggioranza di almeno 4/7, considerando che a ciascun ente spetta un voto a prescindere dalle quote sociali possedute. L'adozione dei patti parasociali comporta di conseguenza l'adeguamento dello statuto con la modifica di quegli articoli che dovranno recepire la costituzione e le competenze del comitato di controllo analogo, così come normato dai patti parasociali. Come potete aver preso visione nell'allegato A statuto, in particolare vengono modificati gli articoli 1, 2, 14.2, 14.3, 14.4, 17, 17.1, 20, 21, 23, 25, questo è lo specifico articolo poi sul comitato di controllo analogo, e 26. Chiediamo quindi al Consiglio di approvare le modifiche dello statuto con i richiamati patti parasociali che andrà poi approvato in sede di assemblea straordinaria della società Montefeltro Servizi SRL.
Ci sono osservazioni?
Presidente.
Sì, prego, parola al capogruppo Berardi. Scusate, ma vedo un attimino le immagini che saltano e quindi se riuscite a chiamarmi la parola è meglio. Grazie.
Ok, grazie Presidente. E su questo argomento accogliamo la modifica statutaria e sicuramente voteremo a favore questo punto all'ordine del giorno. Voto a favore che però vuole anche evidenziare in maniera decisa non tanto la forma di questa delibera, ma la sostanza, cioè la sostanza politica che come consiglieri di minoranza vogliamo unirci all'amministrazione comunale per dimostrare come il comune di Nova Feltria è quanto mai coeso nel far crescere la nostra società di gestione di determinati servizi. Sua perché il comune di Nova Feltria ha una quota di maggioranza relativa, ma di tutti e sette comuni, perché tutti e sette comuni sono comuni soci e quindi la delibera con voto unanime del comune di Nova Feltria deve dimostrare come di fatto tutti dobbiamo credere in questa società per farla crescere e per permettere di gestire determinati servizi in maniera efficiente e se possibile anche con costi più bassi rispetto a quelli che si troverebbero sul mercato. Quindi ben venga la Montefeltro Servizi, che per alcuni comuni però non deve essere vista solo quella società a cui scaricare problemi, ma deve essere appunto vista come quella società per la quale il suo utilizzo deve permettere di raggiungere quegli obiettivi che dicevo poc'anzi. Cerchiamo di farla crescere in maniera coerente con quelli che sono gli obiettivi, non dandogli attività da gestire a spizzichi e bocconi in qua e in là a secondo delle esigenze e delle necessità, ma facciamolo crescere su determinati progetti ben precisi. I rifiuti, sicuramente la gestione dei cimiteri, quest'anno la si è attivata anche per la gestione delle corse scolastiche, per i trasporti scolastici. Ecco, facciamola crescere su determinati servizi ben individuati, dandogli le risorse necessarie, cercando quindi di metterla nella condizione di poter raggiungere con facilità l'obiettivo del pareggio di bilancio, soprattutto poi se si può permettere anche utile ancora meglio, però l'obiettivo del pareggio di bilancio mi sembra un obiettivo importante e far sì soprattutto che possa avere le risorse finanziarie per far fronte alle proprie obbligazioni che gli giungono a scadenza. E quindi i comuni non possono lasciarla con debiti che già scaduti e per i quali ancora non si provvede al loro pagamento. Quindi bisogna credere non solo con le parole, ma anche con i fatti. Devo dire che l'amministrazione comunale di Nova Feltria crede molto, e lo si vede, sulla Montefeltro Servizi, quindi probabilmente questa sorta di nuovo controllo analogo che coinvolge tutti i sindaci potrebbe magari essere anche l'opportunità e la strategia per farli avvicinare di più a quella che è l'attività della Montefeltro Servizi stessa. Se poi potessero i sindaci direttamente partecipare senza delegare ad altri soggetti, sarebbe preferibile proprio perché in questo modo avrebbero ancora più da vicino la sensazione di come sta operando la loro società, perché è la società di ogni singola amministrazione. E in questi anni si è gestito il tutto attraverso il controllo analogo e il cui organo era composto da tre soggetti individuati dai sindaci, quindi cambia in qualche modo radicalmente quella che è questa forma di controllo analogo. Mi viene poi da pensare però come si potrà integrare questo comitato, questo controllo analogo congiunto con quelli che sono gli organi societari previsti da statuto e dalla legge, ovvero l'organo amministrativo o amministratore unico e l'assemblea dei soci, cercando appunto di non far fare confusione a questo controllo, a questo comitato di controllo congiunto, che non deve essere visto come un consiglio d'amministrazione parallelo all'amministratore unico. Quindi, ecco, mi piacerebbe poi in futuro anche capire come sta lavorando questo controllo e come si integra al meglio con quelli che sono gli organi societari. Comunque, ripeto, su questo argomento, come gruppo consigliare, voteremo favorevolmente.
Volevo fare un rafforzativo di quello che ha detto il consigliere Berardi. Io personalmente credo molto in questa società e penso in questi anni di aver fatto capire anche a diversi sindaci l'importanza di questa società, che non è la Montefeltro Servizi messa là, ma è proprio la società dei comuni. Io è questo che voglio far capire, non è un ente esterno, è la società dei comuni. Infatti tu sei stato molto importante, è la loro società, e infatti è bene che partecipino i sindaci, perché questa è una cosa molto importante, perché c'era la sensazione che la Montefeltro Servizi fosse una cosa quasi esclusiva di Nova Feltria, comunque come se fosse una cosa a sé stante, e invece no, deve essere un elemento integrato nei 7 comuni. E per quanto riguarda il comitato di controllo analogo, io onestamente vi dico, ho delle perplessità che sono legate comunque al fatto che è una società di diritto privato, però di fatto rispondente a norme pubbliche, e questo è sempre un ennesimo contrasto, perché il comitato di controllo analogo di fatto andrà ad essere una sorta di consiglio d'amministrazione dove c'è una società che ha un amministratore unico, quindi si crea di fatto un doppione. Dovremo essere bravi a fare in maniera di far coesistere le due cose, perché purtroppo ANAC ha una mentalità burocratica pubblica, di qua abbiamo un SRL di diritto privato. Dovremmo essere noi bravi a far funzionare bene le due cose e fare in maniera che la società cresca e cresca bene.
Ci sono ulteriori osservazioni? Altrimenti mettiamo in votazione la proposta. Prego.
Procedi.
Consigliere Berardi. Procedo? Ok. Leggerò l'elenco. Sento. Mi sentite?
Procedi, Kent, vai.
Vabbè, procedi alla votazione, certo.
No, perché non vi sentivo più io. Allora, vi chiedo gentilmente di fare la doppia votazione, perché prevede anche l'immediata esecutività. Parto dall'elenco. Zanchini.
Presente, va bene. No.
Favorevole,
sì, dai.
Vannoni.
È favorevole.
Pandolfi.
Favorevole.
Rinaldi.
Favorevole.
Cantori, favorevole. Alessi.
Favorevole.
Guidi.
Favorevole.
Toni.
Favorevole.
Berardi.
Favorevole.
Travaglini.
Favorevole.
e Barbieri.
Due volte favorevole.
Benissimo, il Consiglio approva. Procediamo all'analisi della proposta numero 13.